ETA BETA, nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
Ci raccontano che il lavoro è minacciato da robot e intelligenza artificiale, ma non ci dicono che dietro gli algoritmi scritti da pochi e ben pagati informatici ci sono miliardi di persone che, a colpi di click, fanno il grosso del lavoro digitale. Sono in parte lavoratori sottopagati che vivono nei paesi poveri e in parte siamo noi, utenti ignari che caricano contenuti, commentano, recensiscono, però senza prendere un euro. Ma anzi, arricchendo così il mercato dei dati personali e l'addestramento degli algoritmi. 11:05 minuti, 49 secondi, una buona giornata, un buon sabato da Massimo Cerofolini, benvenuti a ETA BETA. I nostri riferimenti 335-699-2949, se volete scriverci sms e whatsapp, ETA BETA Radio 1 invece se volete intervenire su Twitter e su Facebook. Vi ricordo che se vi iscrivete nella nostra pagina Facebook, ETA BETA Radio 1, potete ricevere i nostri aggiornamenti quotidiani sul mondo che innova. Allora, di questa settimana la decisione dell'antitrust di aprire un'istruttoria sulla posizione dominante di Google, avete sentito appunto nel mercato dei dati per la pubblicità, ed è questa anche l'occasione per fare luce su un fenomeno davvero poco conosciuto, ossia i metodi con cui le grandi piattaforme del web riescono a sfruttare l'attività e l'azione di miliardi di persone online fino al punto di cambiare, diciamo, anche la natura stessa del modo di lavorare. Ed è questa la denuncia di un libro appena uscito per Feltrinelli che si intitola Schiavi del click, perché lavoriamo tutti per il nuovo capitalismo. A scriverlo è un sociologo, insegna all'Istituto Politecnico di Parigi, Antonio Casilli. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Allora, lei nel libro elenca una serie infinita di azioni che vengono fatte online a costo zero o per pochi centesimi, in parte da lavoratori collocati, dislocati nel terzo mondo, in parte da noi stessi utenti. Ve ne faccio qualche esempio, no? Annotare i video per addestrare gli algoritmi, smistare i commenti, trascrivere le foto di scontrini, individuare il minuto esatto in cui un certo attore bacia un'attrice oppure fa una certa smorfia, riconoscere le forme, leggere i testi, ascoltare gli audio, correggere le traduzioni, rimuovere i commenti osceni. Insomma, la lista è infinita, nel libro ne fa esempi a non finire, però la sua tesi è che alla fine siamo diventati tutti schiavi. Perché?
Beh, perché malgrado il fatto si insista sul lavoro degli ingegneri, degli informatici, dei data scientist, in realtà l'intelligenza artificiale è fatta da noi, è fatta da persone che producono dati, e questi dati sono concentrati, sono captati, si dice, dalle piattaforme, dalle grandi piattaforme, che poi se ne servono per addestrare questi algoritmi. E allora ha detto bene, effettivamente c'è da una parte un lavoro sottopagato, spesso effettuato in paesi terzi, in paesi in via di sviluppo, in paesi emergenti, da persone che lavorano per uno o due minuti o a volte qualche secondo in cambio di qualche centesimo, a volte anche meno di un centesimo, ma diciamo, nella continuità con queste persone ci siamo anche noi, perché ogni volta che produciamo un click, che likeiamo, condividiamo una informazione sui social, stiamo anche noi addestrando queste intelligenze artificiali. Di che tipo? Beh, per esempio sono quelle che riconoscono le immagini e permettono, che so, di aggiungere dei filtri su Instagram, oppure sono i sistemi di riconoscimento della voce negli smart speaker, gli Alexa, gli OK Google, oppure ancora le immagini che sono necessarie per far funzionare le auto cosiddette a guida autonoma, che invece in realtà sono molto meno autonome di quanto le si descriva.
Senta, allora vediamo un po' questi due mondi che lei classifica nei vari capitoli. Partiamo da quello dei lavoratori. Nel libro racconta di Internet Point nelle Filippine, di interi quartieri in Mozambico, addirittura interi villaggi in Uganda, dove eserciti di vere e proprie api operaie passano le giornate davanti a uno schermo a cliccare su operazioni che sono noiosissime, ripetitive, però necessarie, anzi indispensabili a chi ha le chiavi della rete. Allora spostiamoci in Cina, dove Filippo Santelli, che è il corrispondente di Repubblica da Pechino, è andato a visitare una di queste città.
Io sono andato a Guiyang, che è il capoluogo della provincia del Guizhou, una delle province meridionali della Cina. In questo campus tecnologico che sta in mezzo alle colline, un'ora e mezza fuori dalla città, gestito da Baidu, che sarebbe la Google cinese, il principale motore di ricerca cinese, ci sono diverse aziende che si occupano tutti di big data, di grandi dati, perché il governo cinese ha deciso che il Guizhou, questa provincia provincia povera, doveva svilupparsi grazie all'industria dei big data. E tra queste aziende ce n'è una che si occupa di etichettatura dei dati. Cosa significa? Che all'interno, in un grande stanzone, ci sono centinaia di ragazzi che dalla mattina alla sera, davanti allo schermo del computer, scorrono una serie di immagini definendo che cosa c'è all'interno. Faccio un esempio, ci sono delle immagini di strade, loro con il mouse incorniciano i semafori oppure le strisce pedonali. E a che cosa serve tutto questo? Serve perché gli algoritmi dell'intelligenza artificiale, per diventare intelligenti, hanno bisogno di masticare enormi quantità di dati puliti. Per riconoscere un semaforo hanno bisogno di studiare milioni di foto di semafori, e quindi spetta a questi operai dell'intelligenza artificiale pulire questi dati.
Che tipo di ragazzi sono?
Sono innanzitutto ragazzi molto giovani, diplomati o neolaureati, sono ragazzi locali che vengono da questa provincia, una delle più povere della Cina, hanno fatto magari un corso professionalizzante, poi vengono messi a lavorare in questo lavoro che però è molto monotono e ripetitivo. Però io ho avuto l'occasione di parlare con uno di loro, a cui ho chiesto prima quanto vengono pagati. E beh, vengono pagati abbastanza poco, lo stipendio base è 300 euro al mese, su cui poi si possono avere degli extra se loro fanno degli straordinari. E però questo ragazzo mi diceva: beh, i miei genitori però sono contadini e io già guadagno 3 volte più di loro, quindi sono una manodopera abbastanza qualificata, però molto a basso costo e dalle pretese tutto sommato abbastanza modeste.
Non hanno paura questi giovani che un giorno gli algoritmi che loro addestrano gli ruberanno il lavoro?
Beh, ci sono diverse dinamiche. La prima è che questa operazione di data tagging si fa in generale in tutti i paesi in via di sviluppo proprio per la manodopera e basso costo, e la Cina piano piano si sta sviluppando, il costo del lavoro aumenta, quindi una delle prime ipotesi è che il lavoro venga spostato in altri paesi dove c'è manodopera ancora più economica, per esempio l'India o il Bangladesh. Il secondo problema di cui mi parlavano questi ragazzi è che prima o poi si creino, almeno per l'etichettatura di base, degli algoritmi tali da fare quello scatto di intelligenza per cui sono loro a riconoscere e a pulire i dati, non più gli uomini.
Che rapporto c'è tra questi operai dei dati e invece i grandi centri di ricerca come Shenzhen o la stessa Pechino?
Sono due realtà lontanissime, come solo un paese come la Cina, dalle disuguaglianze che si sta divaricando in maniera violentissima si possono vedere. Qui siamo tra i sottoproletari dell'intelligenza artificiale. Nelle grandi università di Pechino, di Shanghai, di Shenzhen, ci sono i grandi programmatori, i grandi capitali e le aziende che invece si muovono nella parte più alta di questa industria, cioè quella che scrive gli algoritmi, che poi tocca a questi etichettatori, a questi operai, alimentare con la loro catena di montaggio.
Ed era Filippo Santelli, il corrispondente di Repubblica di Pechino, che ci ha raccontato questa esperienza. Professor Casilli, torno con lei. Non è soltanto questa cosa non riguarda soltanto i colossi cinesi, ma il discorso è lo stesso anche per quelli americani come Google, Facebook, Amazon, Apple, Uber, tanto per fare qualche esempio. Qui sveliamo un primo equivoco in cui siamo tutti noi, quello delle piattaforme, che ufficialmente si presentano come intermediari neutri, agili per far incontrare gruppi diversi di individui. Ad esempio, che ne so, fornitori e clienti come per Amazon, artisti e spettatori per Netflix, ristoratori, fattorini e clienti per Foodora, proprietari di case e turisti per Airbnb. Insomma, in realtà, però, lei dice nel libro, queste piattaforme nascondono tutto un altro aspetto.
Queste piattaforme sono molto meno neutre e molto meno piatte di quanto si presentano. Ecco, sono dei meccanismi molto gerarchici. Pensiamo a Amazon, che è una delle aziende che ha una disciplina del lavoro particolarmente brutale rispetto a tutte quante le altre, ma che al tempo stesso si presenta come una piattaforma nella quale chiunque ufficialmente può, un venditore, un fornitore di un servizio, può accedere. Poi c'è anche il fatto che queste piattaforme, a differenza dei mercati prima di internet, sono sostanzialmente delle piattaforme che sono basate su dei meccanismi di algoritmi che mettono in relazione più attori economici, e quindi questi algoritmi hanno bisogno di dati, e chi produce questi dati, ebbene, siamo ancora noi esseri umani.
Senta, lei a questo proposito parla di lavoro on demand, ossia a richiesta, anche qui un altro equivoco da chiarire. Questo è un lavoro che si presenta per i lavoratori come un'occasione libera, flessibile di organizzare la propria vita lavorativa secondo i propri tempi, però anche qui si occultano una serie di trappole, sia in termini, come accennava lei, di costrizione, in quanto se non stai sempre connesso vieni disattivato, sia in termini di lavoro prestato ma non pagato, ad esempio quando un tassista deve aggiornare il proprio profilo oppure deve mettere i voti ai passeggeri nel caso di Uber. Ci racconti un po' questi meccanismi che dietro un'apparenza di gioiosa libertà ti intrappolano?
Sì, e fa bene ricordarlo, perché in effetti in Schiavi del Click non si parla soltanto delle persone che in Cina o in Uganda annotano dati, ma anche di persone che noi vediamo anche nelle nostre strade, gli autisti di Uber o meglio ancora i ciclofattorini di Glovo, Deliveroo, sono delle persone che sotto l'apparenza di un servizio, che è un servizio decisamente materiale, consegna, logistica o trasporto, in realtà svolgono un lavoro di produzione di dati, e produzione di dati che sono, tanto per cominciare, attraverso per esempio la gestione di appunto le stelline, i punti, le valutazioni positive che loro devono riuscire a ottenere, perché se il loro score di reputazione scende al di sotto di una certa, di un certo livello, praticamente sono deloggati, ovvero sia la cosa più simile a un licenziamento presso Uber, per esempio. Questo significa anche che svolgono un lavoro, una parte del loro lavoro, una parte importantissima, secondo alcune valutazioni, quasi il 60%, che è un lavoro di produzione di dati. Quindi
ecco,
il 40% si guida, il 60% si producono dati.
Allora, il 60% del tempo è un lavoro praticamente gratis, perché appunto tutto questo non viene pagato, e non solo quindi un risparmio, ma poi scrive lei nel libro, Uber ci guadagna 3 volte su questa operazione, vero?
Sì, ci guadagna una volta con una commissione sulla corsa, che sarà un quarto del prezzo, poi c'è la monetizzazione, la vendita dei dati degli utenti, e poi in ultimo c'è l'uso di questi stessi dati a dei fini di automatizzazione per addestrare l'intelligenza artificiale che permette ai veicoli, alle auto a guida autonoma di funzionare, perché questi sono delle intelligenze artificiali con 4 ruote e hanno bisogno di persone che naturalmente producono dati di geolocalizzazione, per esempio, o ancora che annotano i dati che sono le foto catturate dai sensori e dai radar di queste automobili autonome.
Ecco, diciamo subito che non ce la prendiamo solo con Uber, perché nel libro lei dice che questo è un esempio, ma lo fanno tutti praticamente, anche Airbnb fa così, e dice lei anche le piccole e medie aziende, anche italiane, stanno cominciando a lavorare con questo nuovo modello di capitalismo. E qui entriamo nell'altra denuncia che lei fa, quella del cosiddetto microlavoro, come quello, pensiamo ai moderatori dei social network che sono costretti a vedere immagini sconce, stupri, decapitazioni, e qui lei fa oppure anche il caso che fa lei nel libro di Amazon Mechanical Turk, che deve il suo nome a una storia settecentesca di un automa con le sembianze di un turco che era bravissimo nel gioco degli scatti, ma che in realtà nascondeva al suo interno un nano provetto in questa disciplina. Per lei questo servizio, che è offerto a tutti, con cui Amazon mette a disposizione milioni di lavoratori a qualsiasi azienda per eseguire microlavori, è un po' l'esempio lampante del nuovo modo di lavorare che sta snaturando l'occupazione in giro per il mondo. Ci spieghi un po'?
Sì, questo nuovo modo di lavorare è quello che si chiama il digital labor, il lavoro digitale, che è anche rinvia alla etimologia di digitale, che è quasi quella del dito, di dito,
certo,
che clicca. Quindi è un lavoro che è molto parcellizzato, che è molto ridotto a piccole mansioni, si chiamano delle micro tasks, che permettono di realizzare questi effetti di automatizzazione. Le faccio un esempio: se noi dovessimo, per esempio, non lo so, scannerizzare e annotare tutti i documenti di contabilità di un'azienda, dovremmo mettere un certo numero di persone, mettiamo così 2 persone pagate per 50 anni a scannerizzare tutte quante questi documenti. Oppure possiamo fare la scelta di dare una parte di questi documenti a 20 persone freelance, magari, o a tempo determinato, impiegati per un anno, oppure a 500.000 persone, ognuna pagate per un secondo o 2 minuti un centesimo. E questo è quello che fa Amazon Mechanical Turk: spezzetta il processo produttivo lavorativo e sostanzialmente paga sempre meno queste persone che non sono nemmeno impiegate, sono pagate a cotti.
Sì, anche a riga. Lei dice che su questo poi si innestano anche fenomeni nuovi, tipo il caporalato digitale, no? Quelli più esperti che prendono un po' di più, spezzettano a loro volta le operazioni, le distribuiscono a questo sottoproletariato invisibile e quindi rendono il lavoro sempre più alienato e sempre meno riconoscibile per quello che fai. Ma veniamo all'altro aspetto, quello di noi consumatori, che siamo coinvolti anche noi in questi micro lavoretti senza ricevere neppure il centesimo che ricevono le persone di cui abbiamo parlato, ma siamo invece stimolati con inviti a contribuire attraverso degli incentivi, no? Che sono dei premi effimeri, stellette, punti, oppure la prospettiva, che so, di avere una buona reputazione, un successo. E penso per esempio a alcuni esempi che lei fa nel libro, no? Al sistema con cui Google ci chiede di correggere una traduzione quando noi chiediamo una traduzione, o ai cosiddetti recapta, che sono con cui, con la scusa di verificare che non siamo dei robot, ci assegnano il compito di addestrare la capacità di riconoscimento degli oggetti da parte degli algoritmi. E qui entriamo in quello che lei chiama il lavoro sociale in rete, quella serie di mansioni che noi leghiamo al tempo libero, alla società, ma che sono in realtà il petrolio su cui prosperano i giganti della rete e che noi estraiamo gratis in fondo, vero?
Sì, questi sono sostanzialmente i contenuti che noi mettiamo online, più o meno volontariamente. Lei citava i recaptcha, quello effettivamente non è particolarmente volontario, ci viene detto fai questo, se no non recuperi la tua password, non accedi a questo forum e via di questo passo.
E noi non sappiamo. Però, che stiamo lavorando in quel momento, lì, ci sembra una cosa, un trucchetto, no?
Non sappiamo che stiamo lavorando, tranne ogni tanto qualcuno se ne rende conto. Per esempio, ci sono state centinaia di persone che hanno fatto causa a Google per recaptcha chiedendo di essere riqualificati. Ma perché? Ma perché sostanzialmente noi lavoriamo per tenere in piedi questo sistema con non soltanto i nostri contenuti, ma anche i nostri like, i commenti, le condivisioni, insomma quello che si chiamano di solito i metadati. E questo serve per sostanzialmente, da una parte, tenere in piedi queste piattaforme, perché permettono a queste piattaforme, grazie alle nostre valutazioni, grazie ai nostri metadati, permettono a queste piattaforme di funzionare, ma permettono anche di fare altre cose. E faccio un esempio: se io metto online una foto di un gattino, Google o Facebook non vedono, tra virgolette, il gattino. Vedono soltanto i metadati che sono associati alla foto, ovvero sia per esempio la marca del cellulare o dell'apparecchio fotografico, perché questo ci dà delle indicazioni, o dà a Google delle indicazioni sul nostro livello di reddito, se siamo pronti a spendere di più per un iPhone, oppure se ci siamo comprati un Xiaomi, oppure ancora l'indirizzo IP, che ci dà un'indicazione di dove viviamo e quindi in che quartiere viviamo e quindi che tipo di alloggio, di casa ci possiamo permettere. Oppure i like e i contatti, che ci dicono più o meno in che comunità siamo. Ecco, tutto quanto questo è certo rivenduto dalle piattaforme a fini pubblicitari, ma è anche usato, e questo è importantissimo, per addestrare gli algoritmi. Il caso classico, quello che si diceva a proposito della Cina, di persone che sono pagate per taggare delle immagini. Beh, lo facciamo anche noi ogni giorno su Instagram. Ogni volta che pubblichiamo una foto mettiamo un hashtag che dice, per esempio, non lo so, vacanze, sole, eccetera, e quindi stiamo di fatto annotando un dato.
Incredibile. Lei scrive che addirittura, se chiedessimo di stampare le informazioni che ha Facebook sul nostro conto, uscirebbe fuori un volume da un migliaio di pagine. E dice lei nel libro, tutto questo snatura profondamente il mondo del lavoro, rendendolo più precario, mettendo appunto nel retrobottega queste persone così, che fanno un lavoro sempre più alienante, sottopagato, e soprattutto c'è una mancanza di coscienza dei lavoratori, che non possono neanche più protestare essendo isolati dietro uno schermo. Lei parla addirittura di un'estensione del fenomeno migratorio. Però, in un minuto, cosa possiamo fare per spezzare questo nuovo capitalismo?
Beh, possiamo da una parte riconoscere che ci sono già una serie di azioni contro questo tipo di situazioni di precarizzazione. Ci sono dei sindacati, compresi in Italia, ma molto in Germania e in Francia, che dal 2016 sono impegnati su questo fronte di difesa dei lavoratori delle piattaforme, dei lavoratori dei dati e dei lavoratori invisibili. Ma ci sono anche delle persone che dagli Stati Uniti all'India stanno creando delle piattaforme alternative, cooperative le si chiama, quindi una piattaforma, delle piattaforme che per esempio permettono agli utenti di essere loro stessi proprietari dei dati. Immaginiamoci una specie di Uber del popolo, oppure un Twitter di proprietà.
Quindi riprendiamoci i dati, è il senso del suo bellissimo libro, veramente lo consiglio a tutti gli ascoltatori, Schiavi del click, l'ha scritto Antonio Casilli, sociologo del Politecnico di Parigi, grazie di essere stato con noi. E grazie anche alla squadra, Antonio D'Alessandri al coordinamento tecnico, Rita Mari in redazione, Francesco Galluzzo il nostro nostro regista. È da beta.rai.it il sito per ascoltare questo e gli altri podcast del nostro programma, e vi raccomando anche il podcast originale Codice Beta, ogni cosa digitale, che curo insieme a Barbara Carfagna. Lo trovate sempre sul sito di Radio 1. Noi siamo sempre su Twitter e su Facebook, dove ogni giorno pubblichiamo tantissime notizie sul mondo che innova. Seguite le istruzioni, iscrivetevi e rimaniamo in contatto. Ora la linea passa al jazzista imperfetto. Noi ci sentiamo sabato prossimo. Da Massimo Cerofolini gli auguri di un buon fine settimana.